Terza lezione, repressi o rinnovati?
Dicevamo alla fine dello scorso studio che quello che realmente ci può fare cedere è solamente l'amore di Dio. D'altronde, se Dio ci ha dato questa indicazione nella sua parola, cioè quella di vincere il male con il bene, io credo che anche Lui vince il nostro male con il suo bene, con il suo amore. La stessa vittoria che ci chiede di riportare a noi stessi è una vittoria che Lui sta riportando nella nostra vita, perché con il suo amore, con il suo bene, sta vincendo tutte le nostre resistenze, sta vincendo tutti i nostri problemi, sta vincendo queste nostre fragilità, queste nostre deficienze, che tante volte per noi sarebbero degli handicap così difficili da superare, che entriamo appunto in quello stato di depressione, di scoraggiamento, che spesso caratterizza le persone più sensibili, che anzi, sembrerebbe strano, ma proprio è appannaggio di quelle persone che sono più sincere. Sembra strano, le persone sincere sono quelle che soffrono di più, le persone lucide sono quelle che vedono con più chiarezza la loro situazione e non riescono più a prendersi in giro, ecco perché poi hanno bisogno di soluzioni reali, di soluzioni profonde, di soluzioni che siano un'alternativa vera per la loro vita. E dicevamo appunto negli studi che già abbiamo fatto che il fatto di non comprendere la grazia porta, come abbiamo visto, alla costruzione di queste maschere più o meno elaborate che ognuno di noi poi riveste, maschere di perbenismo, di religiosità, e porta a quello che poi potremmo definire rapporti formali, cioè rapporti dove si sta bene perché non si comunica. Cioè, dice come che significa? È strano, però sembra che questa è una delle soluzioni per poter stare bene con gli altri, quello di non comunicare più. Sapete che ci sono un sacco di coppie che riescono a stare bene assieme perché non parlano mai? E quando qualcuno le incoraggia a parlare, vanno in crisi perché scoprono che non riescono a comunicare, o la loro comunicazione è una comunicazione che li fa vivere come nemici l'uno dell'altro. E allora è chiaro, questo comprendiamo come i rapporti formali siano quelli che apparentemente diano questa garanzia, danno questa garanzia di serenità, di pace, di sicurezza. Ecco perché tante volte le persone tendono a creare dei rapporti formali, e questo non soltanto nell'ambito della famiglia, ma in tutti gli ambiti, nell'ambito del lavoro, ognuno c'ha il suo ruolo, ognuno c'ha lo suo piccolo spazio di potere, ognuno conosce le regole della diplomazia, e così ognuno osserva questa logica, questa dinamica dei gruppi. Ma anche nell'ambito religioso, purtroppo, il formalismo è una grossa tentazione, perché dà l'illusione che tutti sono bene, stanno bene assieme, che tutti sono in pace, ma in realtà non è così. E invece, mi sembrerà strano, ma una prima guarigione dal formalismo dei nostri rapporti è il fatto che cominciamo ad essere arrabbiati con tutti, che cominciamo realmente a vedere i problemi, ad avere attriti, a capire che i problemi ci sono, è inutile sfuggirli con dei meccanismi vari, li abbiamo accennati all'inizio di questi studi, li voglio sottolineare brevemente, anche se non è un corso di psicologia questo, ma ci deve aiutare a capire come tante volte noi troviamo delle false soluzioni, e allora mentre delle false soluzioni potrebbero essere utili per chi non ha alternative reali, per un credente io credo che non abbiamo bisogno, o perlomeno non abbiamo sempre bisogno di falsi equilibri, cioè possono servirci per un periodo della nostra vita, possiamo avere delle stampelle, possiamo avere dei momenti in cui realmente abbiamo delle soluzioni che non sono quelle reali. Però nel progetto di Dio c'è quello che a un certo punto lasciamo queste stampelle, siano essi falsi equilibri, siano essi meccanismi di difesa, e troviamo una soluzione reale, profonda, per le nostre angosce, per le nostre problematiche, per guarire dai nostri ricordi, per guarire emotivamente, per una guarigione interiore vera, stabile e permanente. Questo è molto importante. Quindi dicevo che quello che invece si vive quando si riveste una maschera, un habitus esteriore, è un rapporto diplomatico, formale, e sembra purtroppo che oggi è il rapporto più usato in tutti gli ambiti, in tutti i posti. La scrittura ci dice, fa qualche esempio, per esempio nel Salmo 28, possiamo leggere qualcosa, dice proprio in questa maniera, dice il verso 3, non trascinarmi via con gli empi e con gli operatori di iniquità, i quali parlano di pace col prossimo, ma hanno malizia nel cuore. Questo credo che potrebbe un po' definire la logica dell'uomo del 2000. Parla di pace, ma questa pace, poi andiamo a scoprire, che è garantita da equilibri di armi atomiche, nucleari. Questa pace è garantita da equilibrio di cosche mafiose. Questa pace, cioè, ma che tipo di pace è? Una volta Gesù disse, io vi do la mia pace, ve la lascio, non come il mondo ve la dà. Cioè, il tipo di pace a cui siamo abituati noi non è una pace reale, non è una pace vera. E ci sono molte persone che parlano di pace proprio perché dentro c'hanno la guerra. E ci sono dei meccanismi tante volte che fanno sì che si sviluppino queste cose strane. C'è un meccanismo che si chiama formazione reattiva, in cui noi tante volte siamo proprio più gentili con le persone che vorremmo strozzare, per dire. Cioè, proprio perché ci dobbiamo proteggere da questa enorme aggressività, allora avviene una specie di meccanismo strano nella nostra mente e siamo esageratamente gentili, quasi proprio con un manierismo esagerato, ma in realtà dentro, cioè, quella persona la prenderemmo a legnate, ma noi stessi abbiamo bisogno di difenderci, non possiamo vedere questa aggressività che ci divora dentro e quindi ci dobbiamo proteggere. E questo meccanismo tante volte si manifesta in tante sfere della vita umana, anche per esempio nella sfera sessuale. Molte persone per questo meccanismo, per esempio, hanno sviluppato una specie di rifiuto totale della sessualità, proprio perché invece c'è una forte spinta al contrario. Allora, per proteggersi da questa spinta, hanno quasi rifiutato totalmente queste loro esigenze, quasi pensando che sono persone che non hanno nessuna spinta sessuale. Dico, questi meccanismi tante volte sono dei meccanismi che ci proteggono da queste spinte interne di vario genere e ci impediscono realmente di esternarle perché non ci sembrano giuste, però intanto queste spinte sono dentro di noi. Ecco perché dico, nella vita cristiana invece queste spinte possono essere identificate e possono essere guarite profondamente dallo Spirito Santo. Ecco perché non dobbiamo avere paura di quello che possiamo trovare dentro noi stessi. Ci sono molte persone che hanno paura di vedere cosa c'è, cosa bolle dentro la pentola, dentro la loro pentola, non quella della cucina, quella gli hanno messo loro la cosa da cucinare, ma cosa bolle nella loro vita, e cercano sempre di reprimere, cercano sempre di non vedere, cercano sempre di comprimere questi pensieri nella soffitta del loro inconscio, nella cantina del loro inconscio, perché sono pensieri troppo brutti, sono spinte di odio, di risentimento, di vendetta, che non siamo disposti ad accettare come nostre, perché ci sembrerebbe troppo strano. Io può essere mai che ho questo desiderio tremendo di vendicarmi? Io, una persona così morale, una persona così buona. E queste cose le ricacciamo, detto in maniera semplicistica, in una soffitta, le accumuliamo là, ma poi tutte queste realtà cominciano ad accumularsi, cominciano a creare tensioni, aggressività, cominciano realmente ad avvelenarci con le malattie psicosomatiche. Infatti uno di questi meccanismi di difesa si chiama somatizzazione, cioè questo trasferimento di tutte le proprie ansie conflittuali proprio a livello fisico. È come la battaglia tremenda che avviene nella tua mente, cioè le conseguenze apparentemente non le paga nessuno, apparentemente, ma in realtà le pagano poi il tuo colon, il tuo stomaco e così via, e sembra che la gran parte di malattie abbia sicuramente una componente psicosomatica, cioè in cui lo stress, la tensione, l'aggressività che noi cerchiamo di contenere e di comprimere poi aggredisce, anziché aggredire gli altri, aggredisce noi, e ci aggredisce sia con sintomi mentali, e là magari ci sono problemi depressivi, ma in una persona che non vuole neanche vedere i sintomi mentali, perché non vuole confessare in nessun modo la sua sconfitta, allora questo veleno lo aggredirà a livello fisico. Dicevo che Purtroppo questa comunicazione formale è quella più usata, questa comunicazione di falsa pace, questa comunicazione che, per esempio, leggiamo in Giovanni, questo l'abbiamo detto, ma ancora in Matteo 12,34, Gesù, parlando sempre con i farisei, diceva: come fate a dire cose così buone voi che siete malvagi? Cioè, questo sembra una battuta, dice: ma come fate a parlare di cose così buone quando in realtà non vi rendete conto che di dentro c'è un'altra spinta, c'è una spinta di odio, di negatività, di violenza? Ma abbiamo imparato un linguaggio di diplomazia, abbiamo imparato a difenderci dalla nostra, non solo dall'aggressività degli altri, ma soprattutto dalla nostra aggressività. E quindi, dicevo, in questo apprendimento ci hanno aiutato molto questi meccanismi di difesa, che sono utili quando non abbiamo un'alternativa reale, ma diventano delle trappole perché ci impediscono di vedere l'enorme energia negativa, emotiva, che tante volte si nasconde nella nostra mente perché noi abbiamo imparato a utilizzarla, a deviarla. Abbiamo detto poco fa quel meccanismo di formazione reattiva, quello di somatizzazione ne abbiamo parlato pure. C'è un altro meccanismo che si chiama di compensazione, cioè di nascondere le proprie debolezze cercando di mettere in risalto delle caratteristiche desiderabili di se stessi e rifarsi quindi delle frustrazioni che uno può avere in un settore della sua vita con il raggiungimento, con il maggiore soddisfacimento possibile in un altro settore. E questo magari troverete delle persone che sono tranquille, sono perfette, non hanno nessun problema. Ci sono, io ho solamente il problema che una volta ogni 2 mesi, 3 mesi ho bisogno di ammazzare qualcuno, diciamo, questo è un problema molto secondario. Cioè, vuol dire, il compenso, cioè, di tanti atteggiamenti che devono in qualche modo scaricarsi in una certa maniera, oppure il fatto di certe persone che reagiscono proprio al loro senso di inutilità, lo dicevamo questa mattina, al loro senso di incapacità in un campo, cercando al massimo di mettere in risalto le loro caratteristiche positive in un altro campo. E allora è come se sono delle persone che anche nel campo cristiano, cioè, ci sono certi punti che dicono: io no, in questo non posso cambiare, però in questo sono preparato. Ecco, ma siccome la crescita spirituale che Dio vuole da noi, cioè, prevede una crescita armonica, cioè noi potremmo essere preparatissimi in certi aspetti, crescere in certe aree e in altre no. E Dio invece vuole che cresciamo in maniera equilibrata, quindi è inutile che noi ci nascondiamo dietro le nostre aree buone, semplicemente, per ignorare quelle altre parti della nostra mente che hanno bisogno e che possono essere rinnovate. Non abbiamo bisogno di dire: va bene, no, questo è il mio punto debole. Vero è che ci sono dei punti deboli, per così dire, in ognuno di noi, ci sono delle cose in cui ognuno di noi è più tentato di altro, però io so che la guarigione e la liberazione che Dio ci vuole dare è una liberazione che riguarda anche queste aree maggiori di fragilità. Altri meccanismi: c'è un meccanismo che si chiama negazione della realtà. Questo è un meccanismo molto comune quando siamo spettatori di realtà troppo spiacevoli nella nostra famiglia, nelle nostre circostanze. È come qualche cosa che ci blocca, ci fa non vederle queste cose. C'è un'autoprotezione, una specie di autoprotezione di una spiacevole realtà attraverso il rifiuto di accorgersi di questa. Però intanto dicevamo che questo è tante volte come lo struzzo che, per non vedere il nemico, si mette la testa sotto la sabbia, poi magari, che ne so, i coyote se lo mangiano e lui ancora con la testa sotto la sabbia pensando che ha risolto il problema. Dice: ma cosa c'entra lo struzzo? Ma questa politica da struzzo credo che sia stata la politica di tanti di noi, i quali hanno ignorato certi problemi tremendi che stavano divorando le loro emozioni, i loro sentimenti, e sono stati con la testa nascosta, sono stati isolati, chiusi in se stessi, e quando hanno uscito la testa fuori e si sono svegliati, hanno visto di essere tutti mangiati dai loro sentimenti, dalle loro amarezze, si sono trovati feriti, e là è stato molto più difficile poi guarire, perché avevano subito tante ferite senza accorgersene, perché non se ne volevano accorgere, non potevano accettare che questo stesse succedendo proprio a loro. E invece stava succedendo, e se avessero invece visto questo e affrontato in una maniera reale, questo non avrebbe provocato quelle ferite e quei danni tremendi a livello emotivo nella loro vita. Un altro meccanismo è la razionalizzazione, stamattina l'abbiamo accennato, questa logica del tutti lo fanno e quindi, questa è una logica pure molto usata, e siccome purtroppo stiamo sempre di più andando verso un sistema in cui la violenza è una cosa normale, la sapienza è potere, la logica dell'economica è quella che impera, noi piano piano tante volte potremmo essere presi pure da questo e giustificare gli aspetti negativi della nostra vita dicendo tutti lo fanno, come dire tutti si avvelenano, quindi mi avveleno pure io, tutti si distruggono e quindi è normale che mi distruggo pure io, ma non è normale. Se è normale quando non ci sono alternative, per un credente non è normale, perché un credente ha veramente questa possibilità di alternativa. Non li voglio citare tutti, ne cito qualche altro semplicemente. Un altro meccanismo molto usato è quello della proiezione, cioè questo è un meccanismo molto comune e che tante volte ci disturba nei nostri rapporti fraterni gli uni con gli altri. Perché? Perché è proprio scaricare su altri la colpa delle proprie difficoltà. Vi suona difficile identificare questo nella vostra vita? Cercare di attribuire sempre agli altri la colpa dei vostri insuccessi? Vero è tante volte che questo è possibile, ma tante volte si struttura in noi questa tendenza a scaricare negli altri, a proiettare negli altri, a attribuire ad altri quelle che sono invece le nostre tendenze negative. Guardate che questo è molto comune e spesso ci fa sviluppare delle idee deliranti, non possiamo andare in questo settore, ma spesso la persona che ha delle idee persecutorie, che ha l'impressione che tutti ce l'hanno con lui, in realtà è una persona che ha una grande aggressività verso gli altri, è lui cioè che ha un odio forte verso gli altri, ma questo odio ha bisogno di levarlo dalla sua realtà e di proiettarlo agli altri come se fossero gli altri ad avercela con lui. Non possiamo approfondire questo tema, ma questo meccanismo della proiezione purtroppo è un meccanismo molto comune e ci impedisce di vedere i nostri problemi perché li attribuiamo agli altri. Cioè magari siamo noi aggressivi e diciamo che l'altro è aggressivo. In parte potrà essere vero, ma c'è anche la nostra aggressività. Non possiamo scaricare sugli altri o attribuire agli altri quelle che sono nostre responsabilità, ma anche questo è un meccanismo che ci difende dalla nostra aggressività. Abbiamo parlato della sublimazione, questo credo che è un termine più usato e più comune, cioè questo fatto di cercare di trasformare la nostra aggressività e di farle prendere delle vie buone, pulite, che in qualche modo possano essere sfruttate per il nostro bene, ecco, trasformarle in competizione, per esempio. Solo che poi appena cominci a competere, voi sapete che nella competizione, anche se ci sono delle regole perfette, perlomeno quando c'è una competizione sportiva, le regole perfette ci sono gli arbitri che fischiano quando c'è qualcuno che è squalificato, quando c'è qualcuno che sta facendo il doping, quando ci sono dei problemi che non vanno, ma nella competizione che si crea nella vita, tante volte non c'è nessuno che fischia. E i colpi bassi non si risparmiano, ognuno cioè comincia a vedere che, spinto dalla propria competizione, alla fine non guarda più veramente quello che è l'amore, non guarda più quello che è la pace, e anche se la competizione in certi limiti potrebbe sembrare una cosa bella, se è portata avanti da un'aggressività, se è portata avanti da questa spinta di negatività, alla fine finisce che il tuo avversario dice aspetta che è meglio che lo elimino, così vinco sicuro. E questo purtroppo è una realtà che osserviamo in tutti i campi, dove la competizione diventa spesso tentativo di schiacciare, di mettere in cattiva luce, in discredito gli altri che stanno correndo insieme a noi, che stanno andando su questo cammino di escalation di potere, in senso politico, medico e tutti i rami di quello che possiamo considerare il potere umano. Ancora un altro meccanismo è la regressione, anche questo è qualcosa di cui siamo fortemente tentati, cioè questo atteggiamento di mettersi, di adattarsi a un livello diverso di crescita, come a dire sono un bambino piccolo, prendetevi cura di me, non voglio essere più responsabile di niente. Ci sono momenti della nostra vita in cui realmente affiora questa tendenza e noi stessi esprimiamo questo tipo di meccanismo, come a dire: io non voglio più essere responsabile, io voglio essere quasi un malato e voglio che gli altri si prendano cura di me. E questo è un meccanismo pericoloso, perché spesso nell'ambito della depressione si può ritrovare un meccanismo del genere. Ecco perché tante volte, quando dice una persona: ma vuoi guarire? Quello si fa il conto: ma aspetta, ma se guarisco poi nessuno magari mi coccolerà più, anziché gli altri essere responsabili di me, io devo diventare responsabile. Allora ci sono tante cose che uno valuta un po' e dice: ma mi conviene guarire o non mi conviene? Per assurdo, tante volte certe persone, proprio per questo meccanismo di regressione, preferiscono fare, non che non lo sono malati, ma preferiscono in qualche modo cercare di trarre un beneficio da questa malattia, al punto tale che l'uscirne per loro, diciamo, non è qualche cosa di bello, perché l'uscirne significa dover essere responsabili, mentre in quella maniera sono deresponsabilizzati e costringono altri ad essere responsabili di loro, fino a che non si stancano. In questi casi è meglio lasciare per un po' di tempo la persona, così si convince che non gli conviene tanto fare il malato, quando è qualche cosa di volontario. Non sto parlando delle malattie, cioè, che già coinvolgono di più, ma quando c'è questa componente quasi di dovere per forza attirare l'attenzione, di dovere dire e mandare questo messaggio: sono un bambino piccolo, prendetevi cura di me. Ok, un momento sì, ma tu non puoi fare sempre il bambino piccolo. Ecco, questo deve essere un messaggio chiaro quando noi cerchiamo di aiutare altri, perché se no non li aiuteremo, se veniamo sempre incontro a questo loro bisogno, anzi li faremo regredire ulteriormente. Cioè, più noi facciamo le mamme e più loro faranno i bambini ancora più piccoli. E noi allora li circondiamo ancora più di affetto e loro regrediscono ancora di più. E poi alla fine non è possibile più farli crescere, perché hanno trovato delle mamme, sono rientrati quasi nello stato fetale. No, questo no. Ma dico, sono andati così indietro che veramente hanno bisogno poi di qualcuno che li imbocchi ogni momento, che si prenda cura di loro, che scelga per loro, che decida per loro. E non è questo il progetto di Dio, di guarigione. E ancora, un altro meccanismo è la rimozione. Vabbè, questo è molto comune, pure un poco ha a che fare con la repressione, cioè impedire a questi pensieri penosi di arrivare al livello di coscienza, perché ci danno troppo disturbo. Allora preferiamo, piuttosto che risolverli, affrontarli, chiuderli là in soffitta. E quando la soffitta rischia di rompersi perché le porte traboccano, cerchiamo di comprare dei catenacci più robusti. E i catenacci più grossi poi a un certo punto si rompono, e poi vedrete tante persone che sono state represse, che hanno represso continuamente, hanno rimosso tutti questi loro problemi. A un certo punto la porta della soffitta si aprirà per un fatto così casuale, perché tante volte non è l'ultimo trauma, l'ultimo shock che ha importanza, solo che l'ultimo trauma, l'ultimo shock si inserisce già su un bagaglio di tensione, di repressione, di rimozione così tale che alla fine si rompe la porta della soffitta, e persone che fino a quel momento sembravano forti, sicure, capaci di affrontare la loro realtà, il loro ambiente di lavoro, avevano anche delle mansioni di responsabilità grandi, si ritrovano completamente imbranate, incapaci realmente di andare avanti, incapaci di prendersi più responsabilità, cominciano a dubitare delle loro capacità. Non solo vi dico questo, cominciano ad avere paura, cominciano ad avere sintomi di carattere proprio psichico, cioè di paura, di panico, e nella misura in cui rifiutano questo discorso, per la maggioranza dei casi tutto questo discorso, siccome ormai si è scatenato, si manifesta in disturbi fisici, in vere e proprie crisi di angoscia, in cui la persona comincia a temere di poter venire meno da un momento all'altro, di poter non essere più in grado di reggere la sua situazione di lavoro, di poter commettere degli errori imperdonabili. Comincia ad avere questa insicurezza estrema che lo fa vivere in uno stato di ansia, di tensione, di panico, e che chiaramente aggrava a sua volta tutto questo stato e questo malessere interno. Un ultimo meccanismo che voglio citare, che sembra il più innocuo, e vediamo se riuscite a capire perché, è quello che si chiama fantasia o fantasticazione. Secondo voi perché sembra più innocuo la fantasia o la fantasticazione? Perché in realtà di solito sembra che non dobbiamo mai pagare il prezzo delle nostre fantasie, cioè tutte quelle cose che rimangono solamente a un livello mentale, anche se sono perverse, distruttive, ci sembra che non possano fare nessun male nella nostra vita, sembra che siano semplicemente delle valvole di scarico in cui cerchiamo di rifarci dalle situazioni di stress, in cui cerchiamo di trovare un'apparente gratificazione proprio a quella realtà che in realtà non ci sta soddisfacendo, quindi evadiamo, fuggiamo nel sogno, però questo è molto pericoloso. Questa fantasticazione può avvenire in maniera diversa, per esempio tipica, ricordo, questo è un meccanismo molto semplice, molto chiaro, cioè che avveniva tante volte nella mia vita, magari quando mi trovavo di fronte, che ne so, a un impiegato, andavo a fare la fila, poi trovo un impiegato completamente, cioè che mi trattava malissimo, allora io in quel momento non ero in grado di rispondergli, o non mi andava di rispondergli nel senso di aggressività, cominciarlo proprio, però dentro cominciavo a fantasticare l'idea che lui qualche volta si sarebbe trovato ad avere bisogno di me, e già immaginavo come avrei potuto ripagarlo della stessa, e che allora vedete che questi meccanismi, cioè anche se soddisfano apparentemente quel bisogno di vendetta in questo caso, o tanti altri bisogni, tante altre cose che non possiamo esprimere perché evidentemente sarebbero pericolose se le esprimiamo, abbiamo paura, però creano tante volte nella nostra mente un sistema che è molto più pericoloso del fatto invece magari di aver detto una parolaccia a una persona e poi di pentirsene, perché questo sistema dà l'illusione in realtà che tu non sbagli, ma in realtà la tua mente piano piano può cominciare ad avere fantasie distruttive, fantasie rivendicative, fantasie quindi di vendetta, fantasie di potere, fantasie, queste sono le più pericolose. Ricordatevi che già da piccoli, quando cominciamo a leggere quei fumetti Superman o Supergirl, perché prima c'erano quelli solamente di esaltazione dell'uomo, poi sono nati quelli del non era giusto che sia solamente un Superman, quindi ci deve essere anche una Supergirl. Ecco, tutte queste idee di questa figura carismatica nel senso negativo, cioè che fin dall'infanzia ognuno di noi ha preso nel desiderio proprio di superare tutte quelle insicurezze, quei bisogni, questa figura fantastica che ognuno di noi ha coltivato e che tante volte ci impedisce realmente di comprendere quella liberazione reale che Dio ci vuole dare, perché abbiamo in mente l'idea di un cristiano tipo Superman, cioè che fa... o che fa per soffio, o che fa qualche cosa con i superpoteri, ci siamo fatti questa idea, e lo Spirito Santo deve lavorare per levarci anche questa idea sbagliata di potenza. Era la stessa idea che tante volte i discepoli si facevano, e non è che i discepoli pensate che non avessero gli stessi problemi che abbiamo noi, non possiamo fare un esame di tutti i loro meccanismi di difesa, ma guardate che anche loro avevano un sacco di problemi a tale riguardo. Per esempio, per citarne qualcuno riguardo alla fantasia, che appunto può creare un sacco di problemi, ci ricordiamo che i discepoli spesso fantasticavano, i discepoli di Gesù, in una maniera apparentemente spirituale. Per esempio, vi ricordate quando fantasticavano che Gesù doveva essere re, erano venuti a rapirlo per farlo re, e Gesù se ne scappò sulla montagna. Ricordate quando nella trasfigurazione che avvenne su quel monte, l'apostolo Pietro stava troppo bene, dice troppo bello, ci facciamo tre capanne qua, abbiamo trovato la vacanza estiva, no, per lui ci sarebbe stato anche tutta la stagione, era troppo bello, in quel momento vedeva veramente la gloria di Dio, Gesù trasfigurato, non c'era bisogno di credere che lui era Dio, in quel momento si vedeva troppo bene che lui era Dio, c'era un'attestazione dall'alto, c'erano dei profeti che apparivano in quel momento, e Pietro si sentiva, cioè, più certezza di questa non la potrà avere mai. Ed è tante volte la nostra stessa fantasia, tante volte vorremmo che queste realtà di Dio fossero così sensoriali da non avere più bisogno di fede, ma questo non è possibile, perché questo avverrà semplicemente quando Gesù, diciamo, stamattina si manifesterà in gloria nel mondo fisico, allora tutti lo dovranno vedere, dovremo veramente vederlo, non potremo dire che non c'è o che c'è, e il nostro cammino però è per fede. Pietro invece già aveva fantasticato un cammino che era già arrivato, dice bellissimo, questo mi piace, già vedo la potenza di Dio, vedo già Gesù glorificato, trasfigurato, mi voglio stare qua, facciamo tre tende. Ecco perché poi magari quando Gesù invece andava verso la Gerusalemme, lui stesso, ricordate che cominciò a ragionare in una maniera molto strana, dicendogli non andare. Lui già aveva fantasticato qualche cosa di grande, e quando lo vedeva andare verso la morte, secondo il suo concetto, secondo il senso degli uomini, come Gesù gli disse, lui cercava di proteggere Gesù, cercava di impedirgli che lui potesse fare questo sacrificio. Immaginate se Pietro fosse riuscito a impedirlo, non lo poteva fare, ma lui ci ha tentato, e Gesù fu duro con lui, ma non perché non lo amava, ma perché gli disse che lui aveva il senso delle cose degli uomini, ma non il senso delle cose di Dio. O ricordate ancora quando Gesù si avviava a Gerusalemme, già in qualche modo aveva detto, aveva annunziato che doveva morire, e immaginate cosa c'era nella mente dei discepoli. Immaginate di che cosa stavano discutendo, su chi fosse il maggiore. Già pensavano chi è che deve seguire, chi è che deve poi comandare, chi è che... Avevano questa fantasia. E infatti quando Gesù gli disse di che cosa stavate discutendo, cioè io credo che si saranno sentiti un poco in crisi, perché non erano in pena, non stavano soffrendo, non stavano comprendendo quello che Gesù faceva, ma già avevano in mente chi di loro doveva prendere il comando. E allora la loro fantasia, ancora una volta, era una fantasia diversa, e Gesù la smontò dicendo che chi voleva essere il più grande doveva essere servo degli altri, quindi li fece atterrare subito. Allora dice, ah, allora non vogliamo comandare, dobbiamo essere servi. Non so se gli hanno detto così, ma... E così via. O un'altra volta quando i discepoli, quando Gesù non fu ricevuto dai samaritani, si arrabbiarono, dice, ma come i samaritani non ti ricevono? Che fa, Signore, facciamo scendere fuoco dal cielo, li consumiamo tutti? C'era quella cosa che diceva, li possiamo torturare? E loro pensavano di essere spirituali in questo, ma Gesù, io penso come doveva guardare un po' con un occhio di amore e dire, siete ancora piccoli, dovete crescere, dovete comprendere cos'è l'amore, dovete rinnovare la vostra fantasia. E quello che lo Spirito Santo vuole fare, proprio per la fantasia, non è levarcela. La fantasia è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che crea veramente delle opere meravigliose in senso artistico, in senso musicale e anche in senso spirituale. Possiamo usare la fantasia, al contrario degli altri meccanismi, cioè non al contrario, c'è una possibilità di usarli anche in senso spirituale, ma vi cito solamente il fatto della fantasia. Cioè possiamo usare la fantasia come una specie di speranza, cioè possiamo cominciare a vederci, a immaginarci come persone tali come Dio ci ha fatto dentro. Cioè stamattina abbiamo parlato di questo cuore nuovo meraviglioso che ha questa potenza di libertà, di amore, di gioia. Noi prima di realizzarlo, prima di sperarlo, prima di crederlo, possiamo cominciare a immaginarlo. E questa è una cosa che consiglio, cioè non un'immaginazione sterile su cose strane, su cose assurde, sulla spinta della nostra carne, ma una immaginazione guidata dal nostro spirito, una immaginazione spirituale, se così possiamo dire, che comincia a farci vedere come possiamo essere ripieni di questa potenza di amore, di questa potenza di gioia, di questa potenza di libertà. Quasi un'immaginazione che ci fa vedere come persone che diventano già canali per gli altri, quando invece ancora magari siamo così depressi da pensare che dobbiamo sempre ricevere. Dio vuole che usiamo la nostra fantasia, la nostra immaginazione in questa direzione, cominciando già a vederci persone che danno amore agli altri. E questo è molto più utile, non immaginarti invece persone che danno amore a te, perché questa è un'immaginazione che viene puntualmente delusa. È una fantasia che tante volte crolla miseramente, ma Dio ti chiede di fantasticare su quello che è la potenzialità che Lui ha messo in te e che potrà essere usata a favore degli altri. Allora capiamo che questa fantasia diventa una specie di speranza, cioè noi ci cominciamo a vedere, a immaginarci come nuove creature, come sorgenti di amore, e questo non solamente per farlo rimanere un'immagine, una visione mentale. Ricordate proprio in quel verso che diciamo stamattina, che contemplando la gloria di Dio siamo trasformati, non come una contemplazione sterile, come a dire io vedo questa immagine meravigliosa e mi gratifico solamente perché la vedo. No, perché se no rientriamo in quel discorso di quando ci vediamo un bel programma televisivo magari di impegno, diciamo, missionario, ci sentiamo commossi, vediamo quelle persone che stanno lottando per dare la vita agli altri, facciamo il tifo alla televisione, soffriamo nel vederle soffrire, affrontare delle difficoltà, e poi, dopo che abbiamo spento il programma, ci sentiamo di avere fatto il nostro dovere di cristiani. Cioè abbiamo appagato questi bisogni emotivi, quindi non una contemplazione sterile, cioè non un vedere queste cose solamente per soddisfare le proprie emozioni, o quando, ecco, a diversi livelli possiamo vedere dei film impegnati in cui il buono veramente lotta contro il cattivo, noi facciamo tifo per il buono e così via, e ci sentiamo a posto per la nostra attività sociale, per la nostra attività culturale, non in questo senso, perché questo tipo di coinvolgimento spesso che avviene a livello di spettacoli come quelli televisivi hanno l'effetto, cioè, anziché di motivarci all'azione, quella di darci una falsa soddisfazione, di darci una falsa gratificazione, di farci vivere delle imprese immaginarie al punto tale che noi ci sentiamo a posto, ci sentiamo rilassati, ci sentiamo in una maniera così come di avere fatto il nostro dovere. Allora non sto parlando di questa fantasia che viene evocata o coinvolta o gratificata da solamente uno spettacolo, sto parlando di quella contemplazione che ci fa vedere questo uomo nuovo, cioè come a dire lo Spirito Santo ci fa vedere queste potenzialità in certo momento della nostra vita, ci fa vedere come noi, persone fragili, deboli, invece possiamo essere sorgenti di amore, e noi questa immagine la possiamo cominciare a vedere in certi momenti, la possiamo cominciare a coltivare, possiamo credere che è questa la vera nostra immagine, però fino al punto che questa trasformazione effettivamente si manifesta nella nostra vita, non come una pura speculazione mentale o come un misticismo, ma come, dicevo, la speranza che poi diventa fede, e la fede poi, quando è vera, produce un'opera. Non esiste una fede. Quando si parla di fede vera, la fede vera produce un risultato. Allora, però ci sono dei gradini precedenti alla fede, e allora in questo la fantasia potrebbe essere uno, la speranza che in realtà è un gradino ancora più avanti, infatti la fede è definita certezza di cose che si sperano, però poi subentra la fede e appena scatta questo meccanismo meraviglioso, allora queste realtà che abbiamo intuito, che abbiamo immaginato, che abbiamo sperato, che abbiamo desiderato, cominciano a diventare operanti nella nostra vita, le cominciamo a toccare anche nel mondo visibile, o meglio, le cominciano a toccare anche gli altri. La pace, la serenità, la gioia che cominciano a venire dalla tua fede che porta fuori questi tesori che sono nel tuo cuore, ma li porta anche nella tua personalità, nella tua mente, nella tua vita di ogni giorno. Dicevo, apriamo quindi le nostre soffitte alla luce dello Spirito Santo. Questo è importante, apriamo. Non nessuno di noi vuole continuare ad accumulare, o perlomeno io vi invito a non farlo, perché se continuiamo ad accumulare oggetti vecchi, cose che non sappiamo dove mettere, istinti di distruzione, aggressività, vendette, gelosie, se le continuiamo ad accumulare nelle nostre soffitte, prima o poi saranno così piene che traboccheranno. E allora apriamo invece le nostre soffitte alla luce dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo ci aiuterà non a reprimerci. Ecco, questo è importante, non possiamo chiedere aiuto a Dio per ignorare, per reprimere solamente il nostro problema. Forse in certi momenti possiamo fare questo tipo di preghiera. Signore, aiutami in questo momento, mi verrebbe di ammazzare a legnate questa persona, ti prego, non lo voglio fare, aiutami a non farlo. Ok, in quel momento l'aiuto di Dio può magari favorire questa repressione, ma l'aiuto di Dio è volto a levare le cause, a guarire quegli atteggiamenti, quelle frustrazioni, quelle emozioni ferite che poi causano in noi questi comportamenti. L'aiuto di Dio non è solamente sull'ultima conseguenza, non è solamente per levare il frutto, ma è per levare quella radice di amarezza che poi probabilmente ha prodotto tutto quel risentimento, per levare quella radice di gelosia, per levare, per guarire, per liberarci da queste emozioni negative e fare sì che la nostra mente, cominci a riflettere sempre di più il modello perfetto interiore, cioè diventi il riflesso alla nostra mente della nostra nuova natura. E questo è il progetto di Dio, fratelli. Ecco perché questo titolo dice repressi o rinnovati. Cioè, se la repressione ci può aiutare, allora anziché di essere credenti, cerchiamo di fare dei corsi di training autogeno, cerchiamo di fare dei corsi di controllo del pensiero, cerchiamo di fare dei corsi di condizionamento, di lavaggio del cervello con successivo condizionamento tipo arancia meccanica. Cerchiamo appunto questo tipo di soluzione, ma se invece Dio, e io non dico se perché non ci credo, ha messo dentro ognuno di noi questo cuore nuovo, questa vita nuova, questo carattere, questi sentimenti nuovi, queste potenzialità nuove, allora quello che lo Spirito Santo cercherà di fare è illuminare questi tesori della grazia di Dio e portarti a crederli per poterli rivestire. Perché questo rivestimento ha a che fare con la tua fede e non con la tua forza o con la tua coerenza o col tuo senso di dovere. Vedremo più avanti che è molto più utile sostituire alla parola io debbo la parola io posso. Dice, ma che non sono uguali? Dice, le parole sono tutte uguali. No, c'è una grande differenza. Dio vuole sostituire a quello che è stato fino ad ora un tuo impegno, però quasi di adempimento di leggi morali, io debbo essere buono, io debbo, e poi alla fine con tutti i tuoi buoni propositi, con tutti i tuoi sensi di dovere, hai fallito. Dio vuole sostituire la parola io posso, e poi, perché Dio già ha messo queste risorse, queste caratteristiche di nuova identità, dentro la tua vita, ecco perché puoi, ecco perché tutto diventa possibile a chi crede, perché attraverso la fede tu puoi portare fuori da questo tesoro che abbiamo detto è stato messo dentro il tuo vaso di terra, dentro la tua stalla, attraverso la tua fede puoi portare fuori e puoi rivestirlo per fede. Infatti in Romani 13, leggiamo qualche altro versetto, Romani 13 verso 14 dice in questa maniera: camminiamo onestamente, 13:13, come di giorno, non in gozzovie ed ebbrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidie, ma, ecco, guardate un poco qual è la soluzione, rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Ci fermiamo un attimo, qua c'è tutto il progetto della guarigione interiore, del rinnovamento della mente. Rivestitevi del Signore Gesù, o potremmo dire in altra maniera, di questa natura nuova che ha la caratteristica di Gesù dentro la vostra vita, e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Cioè, cosa significa? Che la carne, cioè queste spinte, l'abbiamo detto tante volte, queste spinte che poi si trasformano in tentazioni, avranno sempre una tendenza ad esprimersi nella vostra vita. E il miracolo, infatti, vedremo che non è di non sentire le spinte della carne, cioè gelosia, contese e così via, ma il miracolo è di non essere costretti a soddisfare questi desideri. Cioè, e questo miracolo come può avvenire? Se voi un attimo avete presente la triplice natura dell'uomo, lo capite subito. Abbiamo lo spirito, abbiamo detto che è nuovo, meraviglioso, perfetto. Abbiamo la mente, la psiche, che è stata condizionata per tanto tempo nella nostra vita dalle spinte carnali. Cioè la carne ti ha detto, risenti, odia, e la tua mente ha detto, giusto è. O se non l'ha detto, ha detto no, io devo amare, però in fondo sotto sotto ha continuato a odiare, solo che questo si è trasformato in ulcera, per esempio, o in altre cose. Allora vediamo che la carne ha dato un'impronta malefica, come la vogliamo chiamare, un'impronta impura, un'impronta egoistica alla nostra mente, sia che ce ne accorgiamo, sia che non ce ne accorgiamo. Anzi, in un certo senso, è più pericoloso quando non ce ne accorgiamo. Cioè, infatti, io ho molto più paura di quelle persone che dicono di non avere problemi. Cioè, quindi state tranquilli, se avete problemi è un buon segno. Cioè, è un buon segno per un processo di guarigione. È chiaro che i problemi poi si devono risolvere, però è molto più pericoloso quando una persona crede di non avere nessun problema e queste spinte di impulsi negativi, di impurità, di altre motivazioni di odio, di vendetta, agiscono a livello inconscio nella sua vita, ma lui è così abile da ignorarli e da trasformarli, come diciamo poco fa, in delle cose belle. Ma dire, tanti leader tante volte sono così, cioè vogliono spiritualizzare il loro dominare le altre persone, ma io lo faccio per amore, e giù legnate, lo faccio per amore, io veramente sto facendo quello che Dio mi dice di fare, e giù legnate. Ecco, spesso se non abbiamo una guarigione interiore, emotiva, rischiamo di fare del male agli altri, non solo a noi stessi, ma di fare del male agli altri anche nel nome di Dio, e questa è la cosa peggiore, perché se lo facciamo nel nostro nome al limite, ma spesso purtroppo tante volte portiamo le altre persone a una ribellione a Dio, perché diamo un'immagine sbagliata, negativa di quella che è l'amore, di quella che è la realtà di Dio. Dicevo che il miracolo quindi è non sentire più le spinte della carne, ma che la nostra mente, che per tanto tempo è stata costretta a soggiacere a queste spinte negative, invece comincia a rinnovarsi e comincia a riflettere questo carattere nuovo che ha immagine di Cristo. Allora, quando arriverà la stessa spinta carnale che ti dice, ma guarda, non sei geloso che quello sta, non sei invidioso che... Sul momento magari ti verrà una spinta di invidia, ma se la tua mente su questo atteggiamento ha imparato a rinnovarsi, a rivestire il carattere di Cristo, questa spinta, questa tentazione della carne non troverà presa, perché troverà una mente che già si è rinnovata, che è guarita da questa problematica, per cui sentirai lo stimolo, sentirai la spinta, ma dentro di te non si innescheranno né atteggiamenti di vendetta, né atteggiamenti psicosomatici, cioè né riflessi in cui tu sembra che non hai problemi, se una persona ce l'ha con te, però di dentro altro che non hai problemi. Ecco perché, ripeto, tutto questo è un processo di guarigione, anche il perdono è qualcosa che possiamo fare semplicemente se scopriamo questa energia meravigliosa, se no ha voglia che diciamo io ti perdono, ma dove? Tante persone magari lo fanno come una tecnica, io perdono quello, io benedico quello, poi in certi momenti, ma quale benedico? Io lo voglio uccidere. Perché? Perché hanno cercato di farlo ancora una volta, ripeto, come una legge, come qualche cosa che devono fare, ma Dio vuole farcelo scoprire come una potenzialità meravigliosa che possiamo sviluppare, perché Cristo l'ha messa dentro di noi e attraverso la nostra fede, miracolosamente riusciremo a cambiare, miracolosamente, miracolosamente riusciremo a perdonare, miracolosamente riusciremo a non sviluppare quindi dei comportamenti di vendetta, di rivendicazione e neanche di farci venire l'ulcera, però miracolosamente. Ecco perché abbiamo bisogno di fede per realizzare queste realtà. E poi ancora in Colossesi 3:8 leggiamo altri due versetti e concludiamo, c'è un po' di spazio magari per le domande, non so ora, ma anche dopo. Dice così, anzi ve lo leggo in questa versione che è ancora più incisivo: ma ora è tempo di gettare via tutto, la collera, l'odio, le malignità, la maldicenza, le parole volgari, e basta con la falsità fra voi. Era la vostra vecchia vita, con tutta la sua malvagità, che vi portava a fare queste cose. Ma ora ve ne siete liberati, come si mette via un vestito vecchio. Ora siete persone nuove, che imparano sempre più ciò che è giusto, per diventare sempre più uguali a Cristo, che ha creato questa nuova vita dentro di noi. E in questa nuova vita non conta la nazionalità, né la razza, né la cultura, e neppure la posizione sociale. Queste cose non hanno significato. Ciò che conta è avere Cristo dentro di noi, Cristo che è disponibile allo stesso modo per tutti. E dice ancora, siete stati scelti da Dio che vi ama e vi ha dato questo nuovo tipo di vita, Perciò, ecco, è proprio per questo, è proprio perché c'è questo nuovo tipo di vita che possiamo avere sentimenti nuovi. E quindi rivestitevi di compassione, bontà e dolcezza verso gli altri, siate umili e pazienti, sopportatevi a vicenda, e se qualcuno ha motivo di lamentarsi degli altri, sia pronto a perdonare, e così via. E quindi questo è molto importante. Vediamo che al verso 14 poi dice: sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, della carità, che è il vincolo della perfezione. E il verso 15 è la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Guardate che grande rivelazione. È la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Poco prima aveva detto che se avete di che dolervi gli uni degli altri, perdonandovi. È chiaro che abbiamo differenze di pensiero, di cultura, di modi di fare, ma c'è qualche cosa che ci preserva da questo, ed è la pace di Cristo. Se noi cominciamo a sviluppare la pace nella nostra vita, questo frutto meraviglioso dello Spirito, scopriremo sempre di più di essere un solo corpo e di non avere problemi di differenze culturali, mentali, religiose. L'importante è essere una nuova creatura in Cristo, è quello che l'Apostolo Paolo ci ricorda. E quindi finiremo di realizzare sempre di più quel versetto che leggiamo in ultimo, di Galati 5,16. Ora io dico, è Paolo che sta parlando, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. E in qua, in questo versetto, c'è un poco tutta la rivelazione di questo meccanismo meraviglioso che Dio ci vuole insegnare. Quindi è come se Dio ci dicesse: è inutile che continuate a reprimere i desideri della vostra carne, perché li reprimete da una parte e vi verranno fuori dall'altra parte. Intanto rendetevi conto che ci sono e ci saranno sempre. Se voi non volete essere più tentati, dovete morire. Ma penso che nessuno vuole usare questa soluzione per risolvere i problemi delle sue tentazioni e delle sue spinte negative. Ma la liberazione, quindi, non è nella repressione o in tutti quei meccanismi che abbiamo descritto in questo studio, perché questa non è una vera liberazione. Ma la liberazione vera, ancora una volta, l'Apostolo Paolo ce la dà portandoci a capire che nella misura in cui camminiamo secondo l'uomo nuovo, la donna nuova, l'essere nuovo che Dio ha messo dentro di noi, cioè nella misura in cui viviamo per fede, abbiamo rivestito questo uomo nuovo che si va rinnovando in consapevolezza, nella misura in cui abbiamo rivestito questo uomo nuovo che ha immagine di Cristo dentro di noi, miracolosamente non saremo costretti a soddisfare, non a sentire, ma a soddisfare le spinte negative. E il danno, appunto, del fatto che molte persone hanno invece cominciato a reprimere le loro spinte negative è appunto questo fatto di non poter credere in una identità nuova, in una nuova natura, di non poter credere nella grazia di Dio. Quindi l'unico modo che avevano è quello semplicemente di reprimere, di rigettare, e in qualche modo chi non faceva questo, non le reprimeva e non le rigettava, magari di andare un po' più avanti, cominciando a pregare: Signore, liberami di questo. Ma Dio, in qualche modo, è come se dicesse: io ho messo già questa libertà dentro di te, sei tu che ci devi credere, sei tu che devi camminare, se vuoi, scoprendo questo Spirito nuovo attraverso lo Spirito Santo, e mano a mano che lo scopri e ci credi, miracolosamente quelle cose che prima determinavano un'azione così negativa nella tua vita perderanno il loro potere sulla tua mente, sui tuoi sentimenti, perché i tuoi sentimenti cominceranno a essere rinnovati, cominceranno a essere guariti, e allora quelle spinte carnali che prima innescavano dentro di te o delle situazioni mentali assurde o delle situazioni psicosomatiche assurde di coliti, gastriti e così via, cesseranno di avere quell'azione deleteria. Sentirai le spinte della tua carne, ma imparerai a camminare secondo la tua natura nuova, secondo questo uomo nuovo che Dio ha messo in te, ma che ti chiede di rivestire per fede. Non c'è altra maniera. Tutte quelle cose che Dio ha fatto in te, questo tesoro di cui abbiamo parlato questa mattina, non lo puoi rivestire in altra maniera. Uno, non puoi convincere Dio a dartelo, perché già te l'ha dato, non che non lo puoi convincere a dartelo, ma hai bisogno di sapere che c'è, e questo è importante. Non puoi convincere a Dio a fare quello che tu devi fare, cioè a crederci. Lui ha fatto, lui ha messo il tesoro, ma ti sta chiedendo di crederlo. E se tu invece continui a seguire tutte le tue sensazioni che ti dicono che il tesoro non c'è, che tu sei una persona inutile, che tu sei un fallito, che tu... e cominci quindi a continui a lamentarti continuamente, questo non sta onorando Dio, è come se suonassi a Dio: sì, Dio, vabbè, tu sei morto per me, Gesù è morto, però io qua sono sempre in mezzo alla strada. Signore, come dice sei in mezzo alla strada? Io ho messo una via santa dentro di te, io ho messo una ricchezza meravigliosa, ho messo un tesoro, figlio mio, apri gli occhi spirituali, comincia a immaginarlo questo tesoro, comincia a sperarlo, credilo e vedrai che questo tesoro comincerà a venire fuori, a rinnovare la tua mente, a guarirti e a trasformarti sempre di più, affinché poi per esperienza puoi comprendere qual è la volontà di Dio, santa, accettevole, perfetta. Amen.